Sono le 10.
Sta per andare in onda Weekend con 06 Play, un programma di Alberto Guerra e Bob Fabiani. Il sabato dalle 10 alle 12
sembra un sabato
e in replica la domenica, sempre alla stessa ora.
Domenica è sempre domenica, si sveglia la città.
E allora, ricominciamo con questo sabato mattutinissimo dalle 10 alle 12 in compagnia oggi di Alberto e di Alidoro, perché Bob è impegnatissimo per fare un giro di promozionale del suo libro, del suo ultimo libro, poi ce ne parlerà magari nelle prossime trasmissioni. Buongiorno Alidoro.
Buongiorno ai radioascoltatori di Zero Play Radio, eccomi qua, Alidoro Catocci, ecco, sono con voi e sono felice di essere qui con Alberto a intrattenervi, stare con voi almeno per due ore, quindi staremo in compagnia e parleremo di tantissime cose.
Perfetto, come ricordiamo, Weekend con 06 Play, una trasmissione che vuole essere allegra, non vuole parlare né di guerra, non vuole parlare di Covid e né della nazionale, come abbiamo detto.
Soprattutto
perché le cose brutte a noi non piacciono. Oggi sarà una trasmissione ricchissima di ospiti e rubriche e noi, come al solito, avremo la possibilità di parlare con dei personaggi interessanti del mondo artistico e culturale italiano. E poi ci sarà la rubrica dedicata a quello che è la cucina e alla medicina con il dottor Mario Brozzi. Quindi, poi Alidoro ci allieterà anche con, perché Alidoro, bisogna dirlo, è anche un bravissimo scrittore e artista, perché fa quadri, fotografie e quant'altro, e poi le poesie in particolare.
Le poesie, soprattutto le poesie in questo momento, insomma, ci sono tanti argomenti anche di attualità, come ecco, è passata da pochi giorni la festa della donna, insomma, e quindi anche la donna che sta sempre nei nostri cuori e sempre nella nostra vita, quindi ecco, una bella poesia che poi vi farò ascoltare.
Benissimo, parleremo, ecco, in questo caso anche una dedicata alla pace, mi pare.
Una,
no?
Dedicata alla pace, sì, una che si intitola Promettimelo, quindi il titolo è già tutto un programma.
Va benissimo, allora iniziamo con un primo brano e possiamo ricordare anche ai nostri ascoltatori che mai volessero fare delle dediche o ricordare delle canzoni che piacciono a loro o a persone a loro care, che di telefonare allo 06 84 38 95 15, e noi siamo sempre Weekend con 06 Play. Cominciamo con Il banco del mutuo soccorso, un Paolo Pa di qualche anno fa.
Non l'hai detto mai.
E rientriamo in onda. Alidoro ha, per gli amici di Facebook, ha raccontato un po' quella che era la sua attività, come ha iniziato a fare poesie e quadri, pitture, no? Quindi molto interessante. Noi, per continuare a parlare di cultura in particolare, ricordiamo ai nostri ascoltatori che abbiamo creato questa rubrica che si chiama Bignè Musicali, curati dal magister Paolo Totti, noto direttore d'orchestra e nonché, chiamiamolo, inventore tra virgolette di un gruppo musicale meraviglioso che sono i Flauti di Toscanini. E se non li conoscete, potete andare su internet e vedere cosa fanno questi ragazzi. Oggi non sarà in diretta telefonica perché sta facendo una tournée preparando un bel concerto che ci sarà domani a Salerno, un Sabbath Mater, e poi ce ne parlerà anche nelle prossime occasioni. Ma oggi ci ha voluto regalare una chicca che noi vi regaliamo immediatamente e vi riproponiamo. Oggi parleremo di Rossini, quindi sono pillole di musica classica raccontate in maniera molto semplice. Bello. Per avvicinare il pubblico, anche il più lontano dalla musica classica, invece a questa forma di cultura musicale
interessante.
E quindi passiamo la parola a Paolo Totti, che ci racconterà appunto qualche cosa su Rossini.
Bignè musicali. Pillole di musica classica raccontate dal magister Paolo Totti.
Un grande saluto a tutti i nostri ascoltatori, ad Alberto che mi ha dato questa possibilità di preparare un piccolo ascolto in differita, a Bob, non so se in redazione c'è anche Roberto, però ecco, vi mando un abbraccio grandissimo. In questo momento io sono in viaggio per dirigere un concerto con la mia fantastica orchestra di flauti di Salerno. Domani suoneremo lo Stabat Mater in quel di Baronissi, e quindi niente, oggi ho le prove generali e vi sto mandando un messaggio che ho registrato ieri a casa. Un abbraccio grande a tutti gli ascoltatori, che voglio ringraziare, che hanno espresso delle bellissime parole su queste pillole di classica che stiamo organizzando. E oggi un singolo ascolto, essendo a distanza, essendo mancante la possibilità di interagire in diretta sia con voi della redazione che con le domande dei nostri ascoltatori, ho pensato di preparare un ascolto secco e ho scelto un autore sul quale magari torneremo fra due sabati, un autore che io amo molto, un autore italiano, uno dei grandi operisti dell'Ottocento, che è Gioacchino Rossini pesarese, no? Del classe 1792, ha avuto un successo stratosferico, ma ci sono una serie di racconti infiniti su questo compositore, che tra l'altro ha scritto per metà della sua vita e poi l'altra metà ha goduto i proventi delle sue fatiche, di questo lavoro svolto con una forza, con una velocità incredibile. E Rossini è uno dei più grandi operisti dell'Ottocento, fa parte un po' della prima generazione dell'Ottocento insieme a Bellini e a Gaetano Donizetti, quindi prepara le porte del grande operismo verdiano e pucciniano, anche se ha uno stile completamente diverso, però devo dire uno stile commerciale, perché poi c'è un Rossini serio, un Rossini che non scrive in maniera buffa, in maniera comica, che si esprime nelle sue ultime opere, che magari poi riusciremo un po' ad assaggiare nel corso di qualche puntata, che mi sconosce un po' l'ascolto di oggi, che però rappresenta di fatto lo stilema, le caratteristiche più importanti di questo compositore, che sono la briosità, la vitalità, l'allegria, il ritmo continuo, no? Che è una delle sue caratteristiche. Sembra quasi di vedere la sua velocità di scrittura, che era leggendaria, la sua velocità di composizione era veramente leggendaria. Allora, bando alle chiacchiere, lasciandovi i miei saluti, sempre un grande, grande, grande ringraziamento alla redazione che mi fa tenere questa piccola rubrica, un saluto grandissimo agli ascoltatori. Di Gioacchino Rossini manderemo un'opera del 1817, famosissima, che è La Gazza Ladra, e per l'esattezza una parte dell'Overture, questo momento in cui si apre, Overture, no? Apertura. Cosa succede? Che nel teatro si inizia a fare un po' più di silenzio, il pubblico si prepara, e quindi l'Overture deve essere sempre roboante per tacitare, per azzittire questo pubblico, che specialmente nel teatro ottocentesco era estremamente rumoroso. Siamo nel 1817, siamo nella Scala di Milano, e questa prima segnerà un successo incredibile, al punto che poi l'opera verrà immediatamente replicata in tantissime parti d'Italia e poi all'estero. Basta dire che Rossini morirà in Francia, dove aveva raggiunto una vetta di fama addirittura superiore a quella italiana. Quindi in Francia Rossini troverà addirittura più fortuna che in Italia, e già in Italia aveva fatto il botto, come si dice. Alla bacchetta è Riccardo Chailly, che ha dedicato a Rossini un album per la EMI Classics, ed è un album bellissimo con la National Philharmonic Orchestra. Gioacchino Rossini, La Gazza Ladra, Overture. Buon ascolto e sempre buona musica. Un abbraccio, ragazzi.
Stai ascoltando Weekend con 06 Play.
E rientriamo in diretta dopo aver ascoltato questo brano dalla Gazzalatra, dall'Overture. E, Paolo Totti ci ha fatto questa descrizione sempre molto puntuale del brano, di chi era Rossini e quant'altro. È un modo per sollecitare la curiosità dei nostri cari ascoltatori.
È stato bello, però,
sì, anche per capire esattamente il valore aggiunto della musica classica, che non è quella cosa che viene definita sempre noiosa o cose varie. La bellezza anche di avere dei docenti o dei professori in questo senso anche a scuola, no? Gli insegnanti di musica che magari...
E poi ci sono dei momenti, Alberto, che la musica classica proprio ti manca, insomma, quando la senti veramente ti rilassa, oppure anche dei momenti che puoi stare solo con la tua cuffia a sentire queste melodie che sono veramente rilassanti e sono a volte anche ispirano, ecco, l'arte, la poesia. Quindi è una, diciamo, è una pratica ascoltare la musica classica che fa bene comunque sia allo spirito che all'anima che a tutto.
È verissimo, quindi. È verissimo, proprio verissimo, verissimo. E noi ripetiamo anche il numero di telefono, che è 0684389515, a favore di chi vorrà dedicare o ascoltare una canzone. Ce lo dite e noi lo facciamo. A proposito di dediche, invece vogliamo regalare questa canzone a un gruppo di amici del caffè Truzzi di via Torrevecchia. La devo dedicare a Mauro e forse a Giorgia, che non so se è impegnata a fare cappuccini o quant'altro, però questa è una bella canzone, molto allegra, e a noi in una giornata uggiosa come quella di oggi, e domani chissà, non so come sarà, perché noi andiamo in replica, quindi ci ascoltiamo la rappresentante di lista con quella canzone che ha presentato a Sanremo, che si chiama Ciao Ciao.
Dove vai stasera? Paura intorno, è la fine del mondo, sopra la rovina sono una regina, ma non so cosa salvare, sono pezzi, già mi manchi, occhi dolci, cuori infranti, che spavento come il vento, questa terra sparirà, nel silenzio della crisi generale, ti saluto con amore.
Stai ascoltando Weekend con 06 Play.
E rientriamo in diretta a noi, in diretta radiofonica, e sempre a favore dei nostri amici di Facebook che ci stanno seguendo anche sui canali dedicati a Facebook, ai social, diciamo, anche su YouTube abbiamo la nostra diretta. Insomma, ascoltateci come volete, ma basta che ci ascoltate, no?
Assolutamente, ci dovete ascoltare, anche se poi la musica non la potete sentire, ma comunque noi siamo
su Facebook,
qua, siamo qua per voi.
Sì, sì, assolutamente, ricordiamo 8438951506 per chi chiama da fuori Roma, e potete richiedere dei brani, potete veramente ascoltare anche dei brani che vi fa piacere riascoltare magari da tanto tempo che non l'avete sentiti, dedicarli o semplicemente ascoltarli, semplicemente quello, insomma. Allora, noi abbiamo sempre detto che questa è una trasmissione allegra, quindi allegra, insomma, vogliamo non parlare di cose brutte, eh? Ti pare poco?
No, è basilare in questo momento, insomma, anche per il morale dobbiamo un attimino cercare di tirarci su, perché chiaramente tutto quello che le notizie intorno a noi non ci portano a ragionare un attimino in modo positivo, però noi dobbiamo cercare, ecco, noi, io e Alberto in questo momento stiamo cercando, insomma, di tirarvi sul morale, ma
dai,
ci proviamo,
vediamo.
Ci proviamo.
E quindi la cosa è molto importante, è quello di vivere a questo punto, non dico alla giornata perché è molto brutto dire una cosa del genere, però indubbiamente, insomma, tante cosettine potrebbero, secondo il mio punto di vista, essere eliminate. Una cosa fra tutte, per esempio, mettere quelle squallide musiche di presentazione dei servizi del telegiornale, queste cose così un po' particolari, che...
sì, perché le mettono in sottofondo, sì. Quindi chiaramente per fare danno tutta la drammaticità,
sì,
proprio,
sì,
delle immagini che passano, ecco,
insomma. quello direi, insomma, che non lo so se è di cattivo gusto o quant'altro, però insomma, qualche cosettina la rivedrei in questo senso. Noi ci ascoltiamo un altro brano musicale, questa volta di Lisa Stansfield, e vi dedichiamo questa canzone, cari ascoltatori, e siamo in procinto di collegarci con il maestro Roberto Di Costanzo, che ci parlerà appunto di questa mostra molto molto bella, che dal 4 aprile al 15 aprile sarà nella chiesa di San Gregorio Nazianzeno a piazza in Campo Marzio 42 Roma. Veramente molto, ma molto bella. Ne parleremo direttamente con lui fra qualche minuto. Intanto noi ci ascoltiamo un brano di Lisa Stansfield.
Can I want? I'm never gonna fall.
Say play.
E rientriamo in diretta, sono le 10.27 a favore di chi non ha una sveglia vicino a lui. E allora noi vi ricordiamo che questa è una trasmissione che andrà anche in replica domani alla stessa identica ora. E oggi in compagnia di Alidoro Catocci, che è un mio carissimo amico, ci sta parlando anche in diretta Facebook delle sue attività artistiche. Ma proprio per parlare di artisti, devo segnalare una cosa molto, ma molto interessante, che proprio ieri ho avuto il piacere di visitare una mostra presso la chiesa di San Gregorio Nazianzeno, che a piazza di Campo Marzio 42, una chiesa che forse non è molto conosciuta in stile romanico, ma che è inserita nell'ambito di alcuni edifici della Camera dei Deputati. Si entra gratuitamente e in questa visita ieri abbiamo avuto il gran piacere di trovare una mostra veramente, veramente molto bella, realizzata da un artista di nome che molto molto interessante, veramente, di Roberto Di Costanzo, di cui abbiamo avuto l'onore di conoscerlo ieri durante questa visita. Roberto è un illustratore, ritrattista, pittore, che dopo gli studi presso l'Accademia di Belle Arti di Roma si diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia in Costume, Scenografia e Arredamento per il Cinema sotto la guida del suo mentore, il maestro costumista premio Oscar Piero Tosi. Ma bando alle ciance, buongiorno Roberto.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
No, grazie a te di essere qui con noi. Io non vorrei spendere troppe parole e vorrei darti subito invece la parola per parlare di questa mostra e delle tue attività.
Sì, diciamo che questa esposizione è stata inaugurata venerdì scorso, è una Via Crucis interamente illustrata ad inchiostro di china, quindi si parla di disegno, e comprende 14 stazioni più la Resurrezione, che sono interamente ambientate a Roma. Questa è la particolarità che rende unica, diciamo, questa collezione, questo ciclo di opere, che, come dicevi giustamente tu, sono state esposte in una chiesa suggestiva, appunto, con sovrapposizione anche di stili, in particolare romanico. poco conosciuta, perché è esattamente all'interno di Palazzo Valdina, quindi siamo nella Camera dei Deputati.
Esatto, infatti è questo un po' il limite purtroppo per chi è che volesse mai andare a vedere una chiesa del genere, che non è mai aperta, o non so se è aperta, esatto, tutti i giorni, non lo so, forse mi dai dentro.
Viene aperta ogni giorno per le celebrazioni, diciamo, però ecco, naturalmente bisogna poi entrare ovviamente negli uffici, insomma c'è bisogno un attimo di fare questo check iniziale, però poi si può godere anche del cortile esterno, che è veramente suggestivo.
Roberto, una domanda così, per una persona come te che ha collaborato addirittura con Pierre Cardin, come si è giunti a una mostra di questo tipo, che spiritualmente è di un valore elevatissimo?
Dunque, un'esposizione del genere si lega a dei miei studi sull'arte sacra, in particolare architettura, arte sacra e liturgia, che hanno in un certo senso attratto la mia attenzione qualche anno fa, perché oltre all'illustrazione e i miei studi nel cinema volevo incrementare i miei studi nell'ambito dell'arte sacra, che è un aspetto molto importante, perché insomma raccontare l'arte sacra è molto complesso, raccontare Dio, raccontare tutto quello che ci circonda del trascendente oggi. E devo dire che è stata un'ennesima sfida, perché molte persone mi associavano magari all'illustrazione di libri, ai ritratti, ad altre forme, diciamo, d'arte, e in questo caso c'è stato anche un debutto appunto nell'arte sacra.
Roberto, perché Roma hai scelto come città in questo senso, e per chi andrà a vedere poi la mostra dei soggetti, degli edifici che parlano della storia di Cristo rispetto a che cosa? Dillo tu.
Sì, diciamo che ho avuto la necessità di immaginare una Via Crucis riadattata e trasposta ad oggi, e ho potuto farlo grazie a Roma, che è una città, diciamo, che amo follemente, l'ho raccontata in diversi modi, ma in questo caso si sono venuti a creare, proprio attraverso un assemblamento territoriale, delle coincidenze tra le singole stazioni delle Via Crucis con l'architettura di Roma, che ovviamente è legata alla Roma imperiale, regia, repubblicana, ma poi anche barocca, e quindi in tal senso ho voluto unire in questa Via Crucis l'aspetto dell'architettura, l'aspetto della ritrattistica e poi ovviamente un aspetto teologico, perché le stazioni sono iconograficamente studiate.
Esatto, molto belle delle rappresentazioni. Devo dire che mi è rimasta molto impressa per esempio la crocifissione di Cristo, dove hai voluto sottolineare la sofferenza del Cristo e questo chiodo che entra nella mano, che ti fa sentire quasi il dolore. Devo dire che l'hai espressa in una maniera completa, perlomeno è la sensazione che ho provato io, quella di ieri. Quindi complimenti anche per quello. E poi c'è questo volto che hai scelto anche per l'invito. Ne vogliamo parlare?
Sì, intanto ti ringrazio della sensibilità, perché è un'opera devozionale, è stata realizzata per poter essere fruita, e quindi questi due focus, questi due volti, che sono poi il Cristo e Maria Maddalena, che io interpreto come resurrezione, perché essendo apostolo degli apostoli è la prima che vede Gesù, e beh, ovviamente è un aspetto contemporaneo, di una proposta contemporanea, perché noi siamo abituati a vedere spesso le Vie Crucis anche un po' defilati quando entriamo nelle chiese. In realtà è un percorso, diciamo, nel suo dramma, nella sua liturgia, molto affascinante, perché ci porta dentro questa sofferenza, e quindi all'artista il compito di portare e di condurre attraverso le immagini ovviamente ad un aspetto interiore. Ecco, quindi questo è stato un po' l'esercizio per chi come me ha dovuto poi raccontare per immagini.
È una cosa molto bella che ho riscontrato, oltre a quelle immagini di cui abbiamo parlato prima, per esempio è la crocifissione sul Golgota, che tu hai voluto circoscrivere in quell'immagine con le tre finestre, chiamiamoli così, dove Cristo è al centro.
Sì.
E lì mi hai spiegato qualche cosa di molto interessante: perché in quella zona e che ti ha dato l'idea di realizzare questa immagine, anche lì molto toccante.
Sì, in tutta la Via Crucis Gesù vince sul paganesimo, si svolge principalmente sulla Via Sacra dentro i fori romani, e ovviamente il Golgota immaginato potesse essere l'emblema del passaggio dal paganesimo al cristianesimo, che è la Basilica di Massenzio, quindi costruita da Massenzio e poi dichiarata appunto luogo sacro da Costantino, e lì si svolge la crocifissione, che noi vediamo in una prospettiva un po' aberrata, come se vedessimo il Cristo dal basso che si staglia contro queste aperture e il cielo dietro.
Una cosa bellissima è l'abbinamento che poi riscontri evidentemente per la storia televisiva anche della Via Crucis, che i nostri vari pontefici ci danno la possibilità di seguire ogni anno in quelle zone del Foro Romano, che sicuramente tu hai ripreso in maniera eccezionale. Sei stato influenzato anche da questo?
Diciamo che la mia idea era trasporre, perché come illustratore sempre io devo partire dalla parola, illustrare vuol dire dare luce, no? Quindi il grande mistero poi è cercare di portare la parola ad immagine, e quando noi poi leggiamo le stazioni della Via Crucis ovviamente abbiamo delle immagini, ognuno ha delle proprie, e quindi anche lì è stato un po' un esercizio importante anche kinestetico, cioè portare la parola e farla diventare immagini. Certo, il repertorio stesso di immagini che vediamo della Via Crucis a Roma sicuramente ha contribuito.
Assolutamente, sono d'accordo. Senti, ci parli delle tue attività invece nell'Accademia che tu gestisci praticamente?
Sì, diciamo che io ho uno studio al 28 di Via dell'Orso, quindi in pieno centro, dove effettivamente insegno disegno, pittura, nudo, e è un luogo molto intimo, particolare, è un salotto dove le persone decidono di seguire dei corsi settimanali, ma anche per esempio di farsi fare dei ritratti, che è una cosa che sta tornando come si faceva un tempo negli studi dei pittori o dei disegnatori. Si commissionava un'opera e poi o al momento la si poteva vedere finita, oppure poi ci ritornava, e spesso la committenza, lo sappiamo, nella storia dell'arte ha portato tanti casi, no? A volte anche di persone molto importanti che sono state ritratte, celebrate. Mi viene in mente proprio Boldini, il grande pittore italiano, poi trasferitosi ovviamente a Parigi, che ha ritratto da Verdi, certo, alle Dame del Tempo, insomma. Quindi mi rifaccio un po' a quest'idea dell'artista che riceve e che cerca di scoprire anche un po' la persona graficamente, quindi si parla, si dialoga e c'è un appuntamento con l'anima.
Questo è bello, io ricordo un'intervista di Sgarbi di qualche anno fa dove diceva appunto gli artisti, i pittori veri non esistono più perché la fotografia ha preso un po' il posto loro, diciamo. Quanto sei d'accordo su una cosa del genere?
Beh, mi vengono in mente i pittori impressionisti che spesso, come Degas per esempio, utilizzavano la fotografia per poi ovviamente dipingere con più lentezza nello studio. Credo che a volte sia stata molto utile diciamo la fotografia, perché ha portato ovviamente tantissimo. Certo, c'è stato un periodo nella storia in cui ci sono stati pittori che sono stati un po' lesi ovviamente in tal senso, certo, ma sono due cose completamente diverse, perché la fotografia raccoglie un attimo che può essere anche l'esercizio veramente di tante ore di studio per quella foto, mentre invece nel disegno c'è la creazione da zero, c'è qualcosa che nasce proprio in quel momento, con tutte le difficoltà del fatto che una persona è davanti e comunque ha anche delle aspettative.
Beh, questo è fondamentale, credo.
Sì.
E un invito, tu sei giovanissimo, però un invito per i giovani, ancora più giovani di te, a intraprendere una carriera da vero artista di pittura e tutto quello che poi concerne il mondo della cultura in generale. Quindi direi, se ci vuoi indicare una possibile strada da seguire per questi giovani, ma anche per persone di una certa età, tra le quali mi metto pure io, Alidoro anche un tuo, diciamo, collega, quindi in
ma magari.
Però è un intenditore, diciamo, ecco.
Allora,
e quindi per
diciamo,
l'invito sia per la mostra e sia per il tuo atelier.
Sì, diciamo, allora, Rispondo a tutte e tre le domande. Per quanto riguarda l'esposizione, visitabile fino a venerdì prossimo, quindi il 15 di aprile, dalle ore 11 alle ore 19, appunto Campo Marzio 42, Palazzo Valdina, e spesso sono anche presente per poter raccontare. Per quanto riguarda il mio atelier, appunto Via dell'Orso 28, quello che posso dire rispetto alla tua curiosità è questo. Intanto è un mix di cose, ci vuole innanzitutto molto studio, molta disciplina, molto talento, saper scegliere bene i maestri, perché io ho scelto dei maestri o la vita li ha scelti per me, però tutto sommato sono stati importanti. Sono importanti gli incontri, perché sono importanti i mecenati, e quindi la capacità che ognuno di noi ha di sapersi raccontare anche con una certa, diciamo, no, un lavoro anche di narrazione che bisogna imparare a fare, perché viviamo in un contesto in cui ci sono tante persone che hanno tante cose da dire, e quindi bisogna cercare l'originalità.
Questo.
E poi ovviamente rispetto a questo bisogna essere tenaci, perché perseguire l'arte e farla diventare ovviamente un lavoro, insomma, se vogliamo definirlo lavoro, è la cosa più difficile che esista, perché raccontarsi e vivere di questo, insomma, richiede molta stabilità interiore anche.
E molto coraggio, devo dire, poi in questo momento particolare, storico, vabbè, di quello non ne vogliamo parlare. Un mio carissimo zio diceva sempre che nella vita ci vuole un 50% di fortuna e un 50% di capacità. Quindi che cosa ti ha aiutato di più in questo momento? Devi essere onestissimo.
Dunque, io farò le due cose assieme, le due cose. È chiaro che se uno non ha niente da dire puoi avere la fortuna ma poi racconti poco, quindi bisogna innanzitutto avere, c'è una fascia d'età in cui bisogna studiare, prepararsi, studiare, guardare i maestri, viventi, non viventi, ma insomma cambia poco, bisogna avere qualcosa da raccontare.
Certo.
Però ovviamente poi io ho avuto la fortuna di essere stato comunque, ecco, presentato, come dicevi giustamente tu, da Pierre Cardin, sì. E poi c'è stato Capucci, adesso c'è la signora Anna Sendi, che è una mia mecenate, e quindi insomma ci sono delle personalità che poi sanno riconoscere e portare avanti una linea, e ci vogliono le due cose assieme.
Certo, indubbiamente. Sì. Roberto, noi ti ringraziamo per il tempo che ci hai voluto dedicare e speriamo veramente in un successo di pubblico sempre maggiore, sia per il tuo atelier ma anche per questa mostra che devo dire francamente è molto molto bella e inaspettata. Poi ci siamo conosciuti appunto durante questa visita alla chiesa e ho visto questa meravigliosa mostra che hai realizzato. Ti facciamo tanti complimenti, ti ringraziamo della
grazie
partecipazione.
Grazie anche per i consigli, anche per me, perché chiaramente
io ringrazio tutti voi, ovviamente le persone in ascolto. È un momento molto difficile in cui anche l'arte può lenire, diciamo, ecco, queste paure, queste angosce, diciamo, che ci sono ovviamente sul vivere, sul futuro. L'arte ha il compito comunque di condurre attraverso la bellezza gli animi, e in particolare questa Via Crucis riscatta, diciamo, anche se vogliamo, la figura di Maria Maddalena, sì, che è una figura particolare, molto molto forte, che appunto, per tornare alla domanda di prima, ho voluto sull'invito e in generale, insomma, che avesse un ruolo importante,
molto importante,
in questa Via Crucis. Quindi vi ringrazio e vi aspetto in mostra.
Grazie Roberto, ci sentiamo
ci vediamo presto,
prossime occasioni, e ci vedremo sicuramente al più presto. Grazie ancora Roberto, ci sentiamo
presto.
Grazie a te. Allora, noi continuiamo proprio in funzione della giornata molto uggiosa, indovinate un po' che canzone viene?
Sogno un cimitero di campagna viola, all'ombra di un ciliegio in fiore senza età, per riposare un poco tuoi 300 anni, e giusto per capir di più placar gli affanni. Con le stesse
Stai ascoltando Weekend con 06 Play.
E rientriamo in diretta dopo questo spazio dedicato alla cultura, e con Roberto Di Costanzo abbiamo parlato di questa mostra che è in atto in questi giorni a Piazza in Campo Marzio 42 presso la chiesa di San Gregorio Nazianzeno. Ma che dire, dobbiamo sicuramente dare spazio invece a una rubrica che ormai fa parte di questa trasmissione.
Il Medico Online, la rubrica a cura del dottor Mario Brozzi per comprendere meglio la nostra salute.
Il nostro stacchetto ci dice che il Medico Online ci racconterà delle storie legate alla nostra salute per comprendere meglio questo che è un aspetto importante, specialmente in questi giorni. Buongiorno Mario, Mario Brozzi al telefono.
Buongiorno a tutti voi. Ascoltandoti mi è venuta in mente una frase celebre, che come sempre la bellezza salverà l'uomo, quindi ci stancheremo di queste brutture, ci stancheremo di questo medioevo che praticamente abbiamo creato noi stessi, quindi poi alla fine vedrai che prima o poi rinasceremo in una nuova umanità.
Speriamo bene, insomma. Allora, sei in diretta anche su Facebook, a favore dei nostri amici, se abbassi leggermente la musica, appena appena, ok. Oggi parliamo di un argomento molto importante, Mario, l'importanza dell'attività fisica quale medicina priva di controindicazioni.
Oh, mamma mia!
Allora, praticamente, hai detto una cosa esatta, però che merita poi un approfondimento, nel senso che fin tanto che l'attività fisica si fa per piacere è un tipo, quando invece andiamo a pensare all'attività fisica come uno strumento di cura, allora diventa una forma medicinale. Come tutti i medicinali, anch'essa ha le sue dosi, modi di somministrazione e le posologie. Guai a sbagliare le stesse, perché naturalmente tutto ciò che fa bene poi dopo in eccesso può divenire praticamente patologico, quindi bisogna fare dei distinguo e degli approfondimenti. Però partendo da un concetto fondamentale, che è quello, se andiamo a vedere la prima causa di mortalità al mondo, ci accorgiamo che quelli di noi che praticamente fortunatamente la sfangheranno, come si dice al paese mio, dai tumori e dagli incidenti e dagli infortuni, la quasi totalità delle restanti persone muoiono di patologia vascolare, cardiovascolare, quindi è una patologia strettamente connaturata con gli stili di vita, perché tutti sappiamo che l'arteriosclerosi è strettamente collegata vuoi con il tabagismo, vuoi con l'eccesso di grassi, il diabete, le malattie metaboliche, quindi si comprende bene come la via di fuga da questo tipo di malattie, della malattia dismetabolica, sia agire sugli stili di vita e di conseguenza l'attività fisica diventa praticamente l'amico del cuore.
Quello è importantissimo, quindi ci sono degli tu grande esperto di calcio, ricordiamo a tutti gli ascoltatori, non ce n'è gran bisogno, ma insomma Mario ha curato i giocatori della Roma per moltissimi anni e ultimamente anche quelli del Milan, quindi è un medico che di sport ne capisce quel tanto da poter dire la sua, insomma. Qual è lo sport che prediligi per una persona giovane, una di media e uno un po' più anziano?
Però ecco, ogni volta mi rendo conto di quanto poi l'equivoco di fondo sia sempre presente quando si parla di questo argomento, perché vedi, tu utilizzi un termine sport che non è quello che vorrei utilizzare io, perché non sempre lo sport diventa foriero di salute, soprattutto quello professionistico, dove i carichi di lavoro, dove lo stress, dove le tensioni naturalmente giocano un ruolo fondamentale nella qualità di vita dei praticanti. Qual è la differenza tra sport e semplice attività fisica? Che lo sport prevede l'introduzione di un ospite fondamentale che si chiama agonismo. Agonismo viene da agone, da gara, quindi è famosa la storia praticamente dei due lottatori praticamente dell'antichità, cioè centinaia d'anni prima della nascita di nostro Signore Gesù Cristo, e questi due lottatori praticamente durante una delle Olimpiadi ateniesi si presero in una morsa fatale, per cui nessuno dei due volle lasciare la morsa per dare vittoria all'altro e morirono così abbracciati, da qui agone, agonia e agonismo. Quindi nell'agonismo c'è praticamente il concetto di supremazia, cioè di due persone che si contendono un tempo, una vittoria, la certo. Conquista, eccetera eccetera. Allora non si è più noi artefici del nostro gesto sportivo, ma lo diviene praticamente il desiderio di vittoria, dove praticamente ci si confronta con colui che di volta in volta diventa l'avversario. Nell'attività fisica, mancando l'agonismo e quindi mancando l'agone, di conseguenza il soggetto fa una attività praticamente solitaria, da sola, oppure praticamente anche in compagnia, ma con finalità squisitamente ludiche, quindi praticamente non ha più il concetto di algoritmo e quindi viene a cessare tutto quello stimolo che praticamente riguarda ormoni importanti che entrano in gioco e diventa un'attività sicuramente di benessere. All'interno di questi esercizi che agiscono praticamente sull'attività fisica, senza dubbio il percorso cosiddetto aerobico, cioè certo, il camminare, l'andare in bicicletta, osservando una frequenza cardiaca che non varchi quella che è la soglia lattacita, quindi che non varchi, diciamo, benché ci siano delle differenze individuali, ma se il soggetto rimane sotto i 130 battiti al minuto nella sua attività fisica, quella dovrebbe essere la sua soglia aerobica.
Mario, qual è il rapporto tra peso e battito cardiaco? Perché tante volte vedi 180 meno il tuo peso, 150...
No. Allora, l'unico dato per distinguere l'attività aerobica da quella anaerobica sono due percorsi completamente diversi, perché il lavoro aerobico è quello che prevede praticamente l'ossidazione di una molecola di zucchero fino alla produzione di anidride carbonica e acqua. Di conseguenza, praticamente, per fare questo tipo di ossidazione serve l'ossigeno. Uh-huh. E quindi se il soggetto non rispetta una frequenza cardiaca, esso vira da questo metabolismo cosiddetto aerobico, dove si produce solo acqua e CO2, dopodiché la CO2 viene espirata, l'acqua entra nel pool metabolico dell'acqua dell'individuo, quindi non si producono scorie intermedie. Nel momento in cui varca questa soglia e va al di sopra della sua soglia e va in carenza di ossigeno, si fa un esercizio anaerobico. L'esercizio anaerobico, a differenza del primo, non brucia lo zucchero fino ad anidride carbonica e acqua, ma produce dei corpi intermedi che sono praticamente di volta in volta l'acido lattico, se metabolizza gli zuccheri, oppure gli acidi tricarbossilici, insomma i corpi chetonici, eccetera eccetera. Quindi è sempre indicato quando si fa un'attività fisica, soprattutto l'attività fisica finalizzata alla salute e quindi al benessere del soggetto, parlare sempre di uno sport aerobico. È chiaro che un soggetto sano, che non ha nessun problema, anche uno sport, anche un'attività fisica aerobica e anaerobica alternata, dove la fase aerobica prevale sulla seconda, è senza dubbio auspicabile.
E questo è importante. Quindi, poi ne parleremo pure nelle prossime trasmissioni, no? Il tuo progetto per i bambini, per i ragazzi, per avere la sicurezza di fare sport in maniera sana e tranquilla. Quello
è... Ma sai, io per i bambini farei un colloquio solo su di loro, perché come tu sai, Alberto, quando noi eravamo bambini c'erano la visita del medico scolastico,
certo,
c'era la visita del medico militare e quindi il soggetto raggiungeva l'età matura essendo stato sottoposto a screening costanti durante tutta la sua fase accrescitiva. E quindi praticamente tutte quelle patologie che potevano comparire nel bambino, dal piede piatto alla scoliosi e quant'altro, venivano intercettate precocemente. Oggi che non c'è più la medicina scolastica, oggi che non c'è più la medicina militare, che seppur screenare solo il sesso maschile comunque andava a sottoporre a screening la metà della popolazione, praticamente oggi tutti questi screening non ci sono più e quindi i soggetti raggiungono la maggiore età senza a volte aver fatto nessun tipo di controllo. A quel punto lo sport, l'attività fisica, il tanto famigerato certificato medico sportivo, che per la maggior parte delle persone è una fastidiosa incombenza e perdita di tempo, diventa un'occasione importante per valutare lo stato di salute del soggetto. Figuriamoci nel bambino che viene iniziato allo sport, se venissero sottoposti questi bambini a degli screening precoci riguardanti l'appoggio del piede, il ginocchio valgo, lo squilibrio del bacino e le iniziali forme di scoliosi, praticamente si potrebbe porre in essere tutta una indicazione di attività fisica che, nel rispetto dell'attività ludica e degli amori del giovane, contempli anche una terapia di tutte queste problematiche, certo. Quindi che per quanto riguarda il piede piatto può essere la correzione con il plantare, lo stesso per il ginocchio, lo stesso per lo squilibrio del bacino. Tutte correzioni che fatte in età precoce non creano sovraccarico prima, ma soprattutto l'evoluzione artrosica dell'età matura. Quindi questo investimento che si potrebbe fare in uno stato sociale che vuole costruire future piante sane nel bosco della vita che noi andremo a piantare, a costruire, sarebbe fare un'impresa oggi che ce la ritroveremo poi in un domani molto presto.
Insomma. Un investimento non da poco. Mario, ti ringraziamo per le tue pillole di saggezza sanitaria e comunque sociale in generale, e ti diamo appuntamento non al prossimo perché sarà Sabato Santo, ma a quello successivo, dove parleremo di argomenti che anticiperemo anche su Facebook a favore dei nostri ascoltatori. Ti ringraziamo, ti mandiamo un grande saluto, ti auguriamo buona Pasqua, buona Pasquetta, Domenica delle Palme domani, quindi insomma tutto quello che vuoi di più bello ti possa raggiungere, va bene?
La cosa più bella, Alberto caro, è condividere.
È vero, condividiamo.
Quella senza dubbio, praticamente condividiamo la morte e la resurrezione di chi di noi è stato il primo su tutti, quindi certo. è un momento di grande riflessione, nel momento in cui il mondo intero si divide sui torti, come scriverò domani, a te Signore rimane la riunione dei morti, quindi è la differenza fra noi e Lui.
Assolutamente. Mario, grazie ancora. Grazie. Un abbraccio. Ciao caro, ci sentiamo presto. Ciao. Ci sentiamo.
Ciao. Ciao. Ciao.
E allora noi ritorniamo in diretta in attesa di collegarci anche, oggi è pieno di telefonate e di ospiti, quindi avremo anche il sindaco di Tagliacozzo fra poco e le pillole di saggezza di Mario che oltre a essere un grande amico e anche un grande professionista, devo dire, è sempre molto puntuale. Poi nelle prossime settimane, se ci sarà data la possibilità, ma ce la diamo da soli, parleremo anche di questa grande importanza che dobbiamo dare ai ragazzi che stanno intraprendendo un'esperienza sportiva, ma quando tu intraprendi qualche cosa la devi fare in massima sicurezza. Continuiamo con la musica e devo dire che insomma ho scelto il brano proprio dedicandolo al periodo un po' particolare che stiamo vivendo, lo capirete ascoltando la canzone.
Ma bomba non bomba, noi arriveremo a faccia giusta e tutto quanto il resto. Ci disse no, compagni, amici, io disapprovo il passo. Manca l'analisi e poi non c'ho l'elmetto. Ma bomba non bomba, bomba noi bomba, arriveremo a Roma, a Roma. Malgrado te, ho visto poi, ci fu l'apoteosi. Il sindaco, la banda e le bandiere in mano. Ci dissero l'autostrada è bloccata e non vi lasceranno passare. Ma sia ben chiaro che noi siamo tutti con voi. E bomba, arriverete a Roma, malgrado noi, parlamentammo a lungo e poi ci fu un discorso. Il capitano disse va bene così sia.
Stai ascoltando Weekend con 06 Play.
E ritorniamo in onda dopo aver sentito questo bomba non bomba di Antonello Venditti. Insomma, speriamo che il periodo ci aiuti a non sentire parlare più di bombe e altro. Invece noi partiamo per una esperienza così emozionale, diversa. Abbiamo il piacere di avere oggi in linea con noi il sindaco di Tagliacozzo, dottor Vincenzo Giovagnorio, che ci parlerà delle bellezze del suo territorio, naturalmente. Buongiorno sindaco.
Buongiorno ai radioascoltatori, buongiorno Alberto.
Grazie di essere qui con noi.
Grazie a voi.
Tagliacozzo, vicinissimo a Roma, in centro Italia, Abruzzo. Parlaci di questo meraviglioso posto.
Allora, sì, siamo qui e ci stiamo preparando alle festività pasquali con un clima tiepido finalmente. E dopo che financo domenica scorsa c'era la neve, ma adesso c'è un bel sole tiepido e ci stiamo preparando. Oggi pomeriggio inaugureremo il Gran Cammino dei Briganti partendo dalla parte alta della città nei pressi della Chiesa del Calvario, e un percorso che potrà essere fatto da chiunque, da turisti, che parte da Tagliacozzo e arriva fino in Lucania, fino in Basilicata, e ripercorre l'epopea dei briganti, i cosiddetti briganti, cioè quelle persone che magari non erano d'accordo con chi stava procedendo all'Unità d'Italia e si ritirarono sulle montagne svolgendo una resistenza in favore del regime borbonico, quindi del Regno delle Due Sicilie.
Molto interessante. Un altro aspetto che caratterizzerà la tua città, la città da te amministrata. Perché devo venire a Tagliacozzo, Vincenzo?
Ma innanzitutto perché c'è aria buona, perché d'estate c'è aria fresca e perché è una località turistica ormai da oltre un secolo. alle porte di Roma a poco più di 90 chilometri, quindi se non c'è traffico in entrata e uscita dalla nostra capitale, nel giro di meno di un'ora si arriva. E poi perché si mangia bene, perché c'è uno splendido centro storico, perché d'estate abbiamo un festival di musica, danza e teatro tra i maggiori d'Italia, tra i più prestigiosi d'Italia, e dunque una esperienza nella nostra realtà turistica sulla catena dei Monti Simbruini in Abruzzo, nell'entroterra abruzzese, è un'esperienza assolutamente da compiere.
Ho visto che su internet, in particolare Facebook, sei molto attivo e proponi ogni tanto delle cose nuove. Le proposte per il turismo toccata e fuga o per un turismo che può rimanere anche un periodo un po' più lungo in quella cittadina?
L'una e l'altra proposta, sia la proposta per un bel weekend o di giorni durante la settimana, oppure una proposta di permanenza magari più ampia, di una settimana, 15 giorni, consiglio naturalmente d'estate, perché d'estate c'è sicuramente più attività e il clima è sicuramente più favorevole, almeno per chi non piace il clima freddo e asciutto delle nostre montagne. Quindi noi siamo assolutamente a disposizione con bed and breakfast, con appartamenti, con alberghi e con un'ottima ristorazione, veramente dalle parti nostre la ristorazione è d'eccellenza.
Siete promotori di qualche attività in particolare in campo marsicano, vi ponete in una posizione come dire, di prestigio rispetto ad altri territori, perché eventualmente?
Allora, Tagliacozzo ha da sempre la vocazione ad essere capitale della cultura dell'entroterra abruzzese dopo l'Aquila, e per le attività culturali che conduciamo durante l'anno, anche durante la stagione invernale abbiamo una bella stagione di prosa con concerti al Teatro Thalia, e anche soprattutto per gli eventi estivi, oltre al Festival di Mezz'estate, una rassegna d'arte contemporanea di valenza internazionale. Quindi siamo, sì, diciamo che abbiamo questa caratteristica preminente rispetto agli altri comuni del circondario, ma siamo in assoluta collaborazione con tutte le altre realtà culturali, artistiche e paesaggistiche della Marsica e dell'entroterra abruzzese.
Beh, bisogna dire a tuo favore che sei sempre stato un sindaco molto attento al territorio, e questo ti fa sicuramente onore.
Grazie Alberto.
Una cosa che ti volevo dire è molto, molto più religiosa, diciamo, siamo a Pasqua,
sì.
Domani la
sì.
Domenica delle Palme, e poi la domenica successiva a Pasqua, Tagliacozzo ha una grandissima caratteristica, una bellissima caratteristica, ne parli tu?
Sì, certo, abbiamo questa festa molto importante che è chiamata la festa del Volto Santo. Si festeggia appunto questo quadro che rappresenta il velo della Veronica, cioè quel velo con il quale questa donna asciugò il volto di Cristo mentre andava ad essere crocifisso, quindi sulla strada del Calvario. È una tela del 600 che i duchi di Casa Colonna, feudatari di Tagliacozzo, donarono alla municipalità, e per questo motivo da secoli è anche la festa della municipalità. È veramente un rito molto particolare e bellissimo, con la fontana che manda su in alto i propri zampilli nell'atto culminante, i dolcetti tipici confezionati dalle monache di clausura, il cavalluccio di cioccolato per i maschietti, la colombina di glassa bianca per le femminucce, e poi bande, suonatori di trombe, di chiarine comunali, sbandieratori, quanto di più bello possa offrire Tagliacozzo in una cornice primaverile per una due giorni, sabato 23 e domenica 24, che possono essere prolungati, visto il giorno festivo, anche il lunedì 25. Che è la festa della Liberazione.
Sì, la concomitanza c'è quest'anno e quindi approfittatene. Per quanto riguarda la sicurezza, tra virgolette, Covid, ci saranno limitazioni quest'anno per il numero di persone? No. Quindi,
no, non ci saranno limitazioni, ma ci si atterrà alle disposizioni previste sul territorio nazionale, quindi negli assembramenti esterni si potrà tenere la mascherina, ma siamo in sicurezza, lavoriamo in sicurezza.
hai detto tutto quello che si doveva dire. Un ultimo spot pubblicitario su Tagliacozzo e ti lasciamo al tuo lavoro di grande amministratore.
Beh, un invito sicuramente caloroso e pressante a farci visita da Roma Est, la A24, l'uscita è a disposizione e dopo un quarto d'ora dall'uscita, attraversando la splendida realtà della Valle di Luppa, che è una valle in alta montagna, si può sicuramente visitare la nostra città, che ha una caratteristica naturalistica, artistica e culturale d'eccellenza per l'Abruzzo.
Vincenzo, ti ringraziamo per il tempo che ci hai voluto dedicare, siamo convinti che le persone che hanno ascoltato questa intervista saranno ammaliate dalle tue descrizioni e se non l'hanno mai vista Tagliacozzo sicuramente è una città che bisognerà mettere in agenda per le prossime visite, per le feste pasquali e per quanto riguarda la prossima estate. Grazie ancora.
Assolutamente sì. Grazie a tutti i radioascoltatori e grazie a te Alberto.
Grazie, buona giornata caro, ciao. Rientriamo in diretta dopo questa bella intervista. Eccoci. Con il nostro amico sindaco, sì, esatto. Vincenzo Giovagnori.
Interessante,
molto di Tagliacozzo, assolutamente sì, beh, una bella città, la conosco molto bene, quindi vado orgoglioso per quella zona e quindi sicuramente è una gita da mettere in programma. Noi continuiamo con musica e poi fra poco parleremo di ricette pasquali con il grande chef, ecco, Santino Strizzi.
È quello. Per la dieta, no?
Comunque. Quello sì, la dieta. Poi magari parliamo pure dell'oroscopo che in assenza di Bob stiamo tralasciando, ma noi lo dobbiamo fare come piccolo. Anzi, lo facciamo subito. Guarda, non credo che... possiamo cominciare subito con oroscopi, non così tanto per... va bene? E noi mettiamo questa musica qui, no? Questa musica
celestiale,
diciamo. Facciamo una cosa molto molto veloce, nel limite del possibile. Partiamo dall'Ariete.
Eccomi, partiamo. Sono qua.
Sei tu Ariete?
Sono io.
L'Ariete, che cosa abbiamo? 21 marzo, 20 aprile. Allora, il sole continua il transito nel segno, ma è solo uno degli elementi di questo cielo che fa pensare a un bel rilancio sentimentale. È possibile una soluzione pacifica tra gli ex coniugi? Se non lo so,
tutto a
posto, va bene. Lavoro si può realizzare molto, soprattutto per chi è rimasto fermo a lungo, svolte inaspettate per i liberi professionisti. Per la fortuna la luna non aiuta venerdì, all'inizio della settimana le stelle sono decisamente migliori, quindi vabbè. Noi venerdì è già passato.
No, venerdì,
quindi.
No, ma venerdì quale?
Venerdì facciamo quello passato, quello di
quello passato.
Sì, sì.
Okay.
Poi andiamo al toro, eh?
Il toro un bel segno, una bella personalità, sì, comunque interessante, forte.
Sì, assolutamente.
Intelligente, proprio.
Quelle proprio, non lo so, il toro che tipologia... Vabbè, Mercurio nel segno porta voglia di nuove conoscenze, desideri anche di vivere innamoramenti che non siano solo legati all'attrazione fisica. Per il lavoro, l'attività sono stelle che invitano a essere prudenti. E l'attenzione deve essere riposta soprattutto nelle questioni di carattere economico. Lunedì e martedì sono giornate da prendere con le pinze, quindi attenzione a quello,
perché, attenzione.
La fortuna, l'oroscopo che non permette di fare grandi cose, è meglio restare a guardare senza spingersi troppo in avanti.
Vabbè.
Tu non sei del toro, sei dell'ariete.
No, ma glielo diremo a chi conosco del toro, glielo dirò, ecco.
Gemelli, conosci qualcuno?
C'è mia madre.
Ah, tua mamma. Allora, come si chiama tua mamma?
Nella. Mamma Nella.
Stai vivendo una relazione da poco?
Non credo. C'ho 90 anni.
Vabbè, 90 anni poi non è detto mai, insomma, una cosa del genere. È possibile che tu voglia metterla alla prova, questa persona, quindi non so, stai attento, Alidoro.
No,
controlla tua mano.
Vabbè, la controllo.
Ci saranno giornate come quelle di mercoledì e giovedì in cui tutto sarà un po' più difficile da capire e soprattutto da comprendere. Per il lavoro, piccole contrarietà come una questione legale in corso, una disputa, una discussione di troppo. Per la fortuna, una situazione astrologica che invita alla calma, alla cautela, non fare passi falsi tra martedì e giovedì.
Va bene,
Nella,
forza mamma.
Mi raccomando, Del cancro, io ho una persona, non so se è ancora in linea, ma comunque la dedichiamo a Giorgia che fa dei cappuccini.
Giorgia, il cancro è una doppia personalità, comunque tu lo sai, no? Ci sono le persone di una bontà unica, delle persone un pochino
quelle
più forti, più, capito, più, che quando ti parlano ti dominano.
Ti dominano. Ecco, e il cancro è uno di questi, dici?
Sì.
Vabbè, insomma. Sì. Lo dedichiamo a Giorgia, se non sta facendo cappuccini o caffè presso il bar Truzzi di Torrevecchia. È un oroscopo importante che risveglia il desiderio, tanto che entro il 14 potresti anche ricevere una bella proposta. Poiché hai avuto per molti mesi Venere contraria, non escludo che tra l'autunno e l'inverno ci siano stati molti problemi. Per il lavoro, per chi sta aspettando una proposta, aprile è il mese giusto. Per le persone che hanno un'attività in proprio, buone nuove nell'ultima settimana di questo mese e positive le giornate fino a giovedì. Va bene. La fortuna non consiglio assolutamente passi azzardati, tuttavia le giornate fino al 14 sono dalla tua parte, quindi quelli che
bene,
sono
la settimana
del
santa,
settimana santa
e poi sì, si va verso la Pasqua,
di riflessione, Pasqua e quant'altro. Allora, per chi ci segue domani, buona Domenica delle Palme, e poi questa la rimanderemo anche in onda a Pasqua, sabato santo, sì, e domenica, sì, perché noi non saremo in diretta la prossima domenica di Pasqua. E per il Leone invece, le stelle portano piccole polemiche in coppia, potresti essere proprio tu a sollevarle, forse qualcuno continua a pensare a un distacco, a una tensione nata nel corso degli ultimi mesi. Leone mio, che te devo
capita
dire? Per il lavoro, progetti importanti, Giove inizierà però un transito importante solo dal prossimo mese. Per la fortuna è meglio non affaticarti, in particolare all'inizio della settimana, ma anche domenica non strafare, Leone, mi raccomando, perché insomma...
Tranquillo,
la salute, come
tranquillo,
ha detto
relax
il nostro dottor Mario Brozzi, insomma, bisogna fare le cose con calma e a secondo dell'età e quant'altro. Passiamo alla Vergine, chi conosci della Vergine? Nessuno?
La Vergine, sì, sì.
Io ho diverse persone, sì,
sì. Sono molto, io sono un ascendente Vergine, bene, pertanto ho qualche
coccio,
cosina,
no? Di quelle un po' spuntigliose,
bravo, sono i Vergini hanno la particolarità di essere un po' pignoli, un po', però non è una cosa negativa,
no,
comunque,
assolutamente, figurati,
assolutamente
non c'è niente di negativo in questo. Strano che proprio tu di solito programmi al meglio ogni situazione, in questo periodo ti senta fluttuare, sei fluttuante Vergine,
sì.
E anche l'amore non pare così costruttivo. Per il lavoro stai vivendo dei piccoli conflitti con l'ambiente e con le persone che più o meno apertamente mostrano insofferenza nei tuoi confronti. Vai oltre, è arrivato il momento di vincere molte sfide. Per la fortuna, questa settimana alimenta buone speranze attorno a mercoledì. Con giudizio porta avanti la tua idea. Quindi Vergini, insomma, se avete un'idea cercate di, come dire, sfruttarla. Facciamo tutti i segni oggi, va tutto in una,
sì,
in una soluzione.
Siamo arrivati ai Vergini, ormai.
Bilancia. Bilancia,
bilancia,
io sono contornato, no, di bilance,
sì,
moglie, figli, generi, il gatto che è morto, ma insomma parecchie persone. Devo ricordare che dal prossimo mese Giove sarà opposto, ecco perché questa è la settimana migliore per arrivare a un accordo. Sottoscrivere un patto, firmare un armistizio, soprattutto se da troppo tempo in amore o in famiglia ci sono stati conflitti. Una delle giornate più appassionate sarà quella del 15, quando la luna si troverà proprio nel tuo spazio zodiacale. E il lavoro dipende da quello che hai sotto mano. Il consiglio è di non fare troppo i preziosi o gli orgogliosi. Non ti conviene ritardare accordi che potrebbero essere impianti tra qualche mese. La fortuna, il fine settimana, porta consiglio. Marte e Saturno in aspetto buono regalano delle direttive vincenti. Approfitto del momento anche per fare degli auguri per un compleanno.
Certo, no.
Oggi sono 65 per il mio amico fraterno Stefano, e quindi
Stefano, auguri.
Glielo ricordiamo, e se alla ascolto, tanti tanti auguri.
Se no, se non è all'ascolto, puoi sentire le repliche domani sabato,
cioè, quello che
o
vuoi,
domenica
insomma
prossima.
Allora passiamo al mio segno, lo Scorpione. Riuscirei a superare qualche tensione? Che ne
chi
so?
Lo sa?
Non lo so, spero proprio di sì, altrimenti questa si rivelerà un'altra settimana di polemiche inutili. Sarebbe un peccato perdere le occasioni di avanzamento che riguardano anche le relazioni che vanno avanti da tempo. Per gli amori più stabili è tempo di pensare a qualcosa di nuovo, ma bisogna sempre fare i conti con le scarse entrate, e quello bisogna capire se mia moglie è d'accordo o non lo so, perché se devo fare delle...
Le scarse entrate vuol dire
che
tua moglie spende tutto.
Sì, ma qualcosa di nuovo è quello che potrebbe suonare male. Per il lavoro Saturno dissonante provoca sempre più piccoli ritardi, come se volessi parlare con una persona che sfugge. Io sto in pensione ormai, voglio dire, insomma.
Non sfugge.
La fortuna, questa è una settimana in cui sarà bene essere prudenti in tutto, domenica però ci sarà una bella intuizione. Vedremo, sì. Vedremo. Vabbè, quello che succederà domenica.
Aspettiamo.
Insomma. Senti che musica, però. Mamma mia. È proprio da... Sagittario. Il Sagittario può tornare un po' di amarezza, ma solo perché le questioni di carattere pratico e lavoro tolgono tempo all'amore.
Mio figlio Emanuele.
Tuo figlio, benissimo. Tanti, sì, lavoro, Emanuele. In questa settimana ogni idea dovrà essere sfruttata al meglio. C'è chi deve operare un taglio per recuperare i soldi. Per la fortuna, settimana di riflessione più che di azione. Dunque la fortuna va e viene. E oggi dovrebbe essere una giornata positiva.
Ah, e quindi, infatti, vabbè, spero.
Ah, sì, dai, va bene.
Vediamo.
Qualsiasi cosa, insomma. Un amico carissimo a cui va il nostro saluto è Sandro Sorbello, che voglio ringraziare per delle cose che ci ha regalato in questi giorni, non ultima appunto la segnalazione di questa mostra bellissima che io continuo a pubblicizzare, che fino al 15 aprile sarà nella chiesa di San Gregorio Nazianzeno a piazza in Campo Marzio 42. Abbiamo sentito Roberto Di Costanzo che ci ha raccontato un po' tutta la storia della mostra. Che è
interessante anche perché inserita... insomma, ha un suo studio, quindi sì, può fare dei corsi, insomma ha dato dei consigli per quanto riguarda le nuove leve che poi diventeranno gli artisti di domani, ecco.
Assolutamente sì. Passiamo al Capricorno, poi manca l'Acquario e i Pesci. Con le stelle di questo periodo sarà difficile non innamorarsi, e comunque anche tu dovrai fare un piccolo sforzo per stare accanto alle persone che ti piacciono. Nel lavoro il campo delle collaborazioni è in netto cambiamento, devi un po' accontentarti di quello che c'è tra una situazione certa e una incerta. Per la fortuna le giornate attorno al 13 possono darti delle buone ispirazioni, cerca di sfruttarle nel migliore dei modi. Quindi passiamo all'Acquario.
All'Acquario.
Le stelle delle ultime settimane dovrebbero averti motivato, dato qualcosa in più. L'amore più bello è quello progettuale, ora avresti davvero bisogno di una persona con cui fare un viaggio e divertirti. Trovala. Insomma, va bene, trovala. Lavoro, i lavori creativi sono in questa settimana favoriti. La settimana porta un piccolo premio, in particolare dopo il 13, quindi dovrai spendere molti soldi per la casa, in qualche situazione particolare per un trasferimento. La fortuna, hai delle buone intuizioni, in particolare le giornate di venerdì e sabato sembrano particolarmente ispirate. Concludiamo con i pesci.
Buoni.
Da mangiare.
Sì.
Settimana è l'amore, settimana piena di stimoli, e non potrebbe essere diversamente, visto che Venere transita nel tuo segno zodiacale assieme a Giove, capito?
Questo è importante. Questo c'è un transito così che, ma è positivo.
È positivissimo. Allora, il lavoro, devi recuperare soldi, forse anche un ruolo all'interno di un gruppo o di una società. Sono stelle interessanti, gratificanti. Il traffico positivo di Mercurio non può che alimentare una speranza.
Vabbè, allora paga da bere comunque. Ci sono soldi in arrivo.
Speriamo. Fortuna, l'oroscopo interessante con un picco massimo delle giornate di domenica che porterà sensazioni particolari. Insomma, un oroscopo così vario.
Sì, ma non è proprio tragico, insomma.
No, assolutamente.
È abbastanza positivo.
E indubbiamente se ci ha invitato a fare qualche viaggio, qualche cosa. E noi che possiamo fare se non mettere una canzone che ci riporta indietro nel tempo? E ci invita a fare la strada, andiamo avanti, la riconoscerete sicuramente, ve la propongo, e noi ci sentiamo fra poco in diretta radio, ma continuiamo con la diretta Facebook.
Io e i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme, con l'anima smaniosa a chiedere di un posto che non c'è. Tra mille mattini freschi di biciclette, mille più tramonti dietro i fili del tram, ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me. Io e i miei cassetti di ricordi e di indirizzi che ho perduto. Ho visto visi e voci di chi ho amato prima o poi andar via.
e ho respirato un mare sconosciuto nelle ore larghe e vuote di un'estate di città, accanto alla mia ombra lunga di malinconia. Io le mie tante sere chiuse come chiudere un ombrello, col viso sopra il petto a leggere i miei dolori e i miei guai. Ho camminato quelle vie che curvano seguendo il vento e dentro un senso di inutilità e fragile e violento mi son detto tu vedrai, vedrai, vedrai. Questa gente che c'è al mondo, io che ho sognato sopra un treno che non è partito mai e ho corso in mezzo a prati bianchi di luna per strappare ancora un giorno alla mia ingenuità e giovane invecchiato mi son detto tu vedrai.
Ascoltando Weekend con 06 Play.
E rientriamo di nuovo in onda. Insomma, questi giorni c'è un vabbè, quello che vediamo sui telegiornali e quello che sentiamo in radio naturalmente è tutto legato a un periodo molto brutto. E è uscita anche una barzellettina in questi giorni. La condivido con voi. Il nostro premier Draghi si fa ibernare, questa è la barzelletta, si fa ibernare e nel 2050 si risveglia da questa ibernazione. Nel 2050 lo svegliano, presidente come va? Come va? Sì sì, tutto bene. E lui fa una domanda a chi gli apre questa, la teca dove era custodito. Come è andata a finire la guerra tra Ucraina e Russia? E quello gli dice sì sì sì, tutto bene. Allora lui è contento, esce dalla stanza, dice la prima cosa che voglio fare al mio risveglio, voglio un caffè, e va al bar, prende il caffè, va a pagare il conto e quello gli dice, Draghi dice, quant'è? Il barista, 2 rubli.
Senza commento.
Senza commento. Okay. 2 rubli, va bene. Speriamo bene, insomma, che le cose vadano per il verso giusto. Intanto siamo entrati nella primavera noi, no? Sì. Quindi voglio dire, chi meglio di Jovanotti ci può raccontare attraverso una canzone questa bellissima stagione e noi la ascoltiamo. Jovanotti con La primavera.
Sono pronti a farsi uccidere. uccidere pur di portare a compimento la prossima missione. La morte è quella cosa che agli altri può succedere, ma resta sempre la speranza che a noi non accadrà. Tenendoti la mano mentre stavi partorendo sulla frontiera eterna tra il mistero e la paura, gettai uno sguardo fuori nella notte e in un secondo mi ritrovai all'incrocio tra macchine e naturali. Amo gli inizi e ognuno i propri vizi, la primavera arriverà. Amo gli inizi e ognuno i propri vizi, la primavera. Se potessi stringerti tra le mie braccia io lo farei, ti porterei in moto, prendere un gelato al gusto che vorrai, guarderei la nebbia aprirsi come il sole e ti respirerei. Le tue mani belle sopra la mia pelle io mi sentirei. Mentre studiavi Caravaggio all'Accademia d'Arte, i turchi pattugliavano il confine con la Siria, e in Cina un pipistrello, forse a Malibu su Marte, dormiva a testa in giù e le gambe all'aria. E se il profumo del ragù si mischia a certi incensi che sono fabbricati da millenni nel Kerala, Rossini con la musica evocava i cinque sensi, e un giorno il karaoke si farà dentro al teatro della Scala. Amo gli inizi e ognuno i propri vizi, la primavera arriverà. Amo gli inizi e ognuno i propri vizi, la primavera. La primavera. Se potessi fare quello che fa Brilli con i giorni freddi, ti farei volare come un aeroplano sopra i continenti. Aprirei i polmoni a tutte le emozioni che mi fai provare. Siamo due canzoni dentro un DJ set sovrannaturale.
Weekend con 06 Play.
E noi rientriamo in onda perché fra qualche minuto entrerà in diretta telefonica il nostro amico chef Santino Strizzi, e mettiamo subito la sigletta che gli abbiamo preparato, perché è giusto che la rubrica abbia una sua sigla.
Mamma mia. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù.
Le ricette dello chef Santino Strizzi.
Caro Santino, con spaghetti.
Buongiorno a tutti.
Spaghetti, pollo, insalatina di Fred Buongusto, inizia la tua rubrica. Di che cosa ci parli oggi?
Oggi vi parlo di un prodotto di eccellenza pasquale, che è il fiadone, detto in dialetto abruzzese lo fiadone, che può essere sia dolce che salato.
Che salato.
A seconda dei gusti o delle tradizioni familiari.
Bene.
È un piatto tipicamente proprio di Pasqua, si fa solo in questo periodo, e io oggi vi do una ricetta che non trovate in giro da nessuna parte, perché è una ricetta mia personale, che mi ha lasciato mio padre, che era un grande cuoco, Angelo. Difatti si chiama il fiadone dell'Angelo.
Bello.
E a differenza degli altri fiadoni, che sono asciutti e salati, questo invece tende al dolce.
Buono.
Quindi, poi ti mando da mettere sopra, mando direttamente la ricetta con le foto, passo passo.
Certo.
Intanto vi dico come è fatto.
Va bene.
In una ciotola abbastanza grande, grattugiare 600 g di pecorino morbido, non deve essere un pecorino stagionato. Aggiungere a questo pecorino la ricotta fresca 400 g, una bustina di lievito alla vanillina, 4 uova XL, perché le uova, in base al nome che ci hanno, pesano un certo tot. Quindi se mettete 4 uova piccole, ce ne vogliono 5, se mettete le XL che pesa 80 grammi, mentre l'altra pesa 60, ce ne vogliono 4. 5 cucchiai di zucchero, 250 grammi di uva passa. Quest'uva passa va ammorbidito per un quarto d'ora almeno in una tazza. Io lo ricopro di Corfinio Barattucci, che è un antichissimo liquore abruzzese, è stato uno dei primi, e c'ha molte erbe della Maiella, c'ha lo zafferano, è una cosa molto particolare. L'impasto deve rimanere morbido, quindi non deve essere secco. Poi si può fare o che mettete una carta forno e stendete questi ingredienti sopra la carta forno sbattendo in modo che si appiattisce, oppure potete fare una pasta frolla, e quindi mettete la pasta frolla intorno al recipiente, versate tutto il prodotto e con alcune strisce le mettete sopra per chiudere. Poi con un tuorlo d'uovo, la parte rossa dell'uovo sbattuto, si passa su queste strisce e su tutto il preparato.
Per dargli colore? A che serve quello?
Esatto, in modo che quando sta al forno poi diventa un bel colore. Lo mangiate. Quindi lo mettete al forno con una piccola spolverata di zucchero di canna, zucchero di canna a 160 gradi per 35 minuti. Bene. Nella parte alta del forno, non la parte bassa, perché poi sennò tende a bruciarsi.
Perfetto, perfetto. E questo come poi lo abbini a che cosa? Questo?
Beh, qui ci va un moscato. Noi qui abbiamo dei moscati, il moscato di Castiglione si chiama, che è un antichissimo vitigno che dopo tanti anni siamo riusciti a ritirare fuori. È una favola, non c'ha niente a che fare con quelle che hanno questi grandi nomi, diciamo, del nord, tipo gli Asti e queste qui. Questo ha un sapore tutto diverso, è pieno e non è appiccicoso in bocca, perché di solito gli spumanti dolci sono un pochettino mielati, diciamo. Ecco, questo è tutta un'altra storia, perché nasce a un'altezza di un certo livello, però si può abbinare benissimo a un passito, se uno vuole.
Beh, figurati, sempre qualche cosa di dolce comunque, insomma.
Sì, sì, sempre. Allora, gli abbinamenti sono fatti tutti a contrasto, salvo con il dolce. Il dolce vuole il dolce, mentre gli altri abbinamenti vogliono strutture acidole, strutture corpose e così via. In questo caso no.
Santino, questa voglio dire, poi l'ora l'abbiamo scelta ad hoc perché tutti con l'angurino pronti per andare a mangiare. Qual è un menù che prediligi a Pasqua? Un menù completo, senza entrare nel Pasqua, dettaglio della...
Sì, sì, a Pasqua noi facciamo le tagliatelle fatte in casa con un sugo ricco che si chiama alle 5 carni, perché ci sono 5 tipi di carne, quindi è un sugo che va consumato lentamente, i sughi con la carne... Si cominciano a preparare alle 7:30, alle 8 la mattina e sono pronta all'1. Il fuoco deve essere proprio che non si vede, diciamo, deve fare quelle piccole bollicine. Dice, ma è accesa o non è accesa la fiamma? Allora esprime un profumo da paura. E poi c'è, purtroppo, mi dispiace per chi non è carnivoro, l'agnello o il capretto, che è il massimo che si può prendere, con le patate, senza, come vuole. L'importante è che ci sia l'animale dentro il piatto.
Fantastico, insomma. E poi ecco, ci aggiungiamo questi fiadoni che, insomma, hai descritto alla grande.
E questo con... è per lasciare il palato proprio in bellezza. Te lo devo far assaggiare perché è eccezionale questo qui.
E quando sarà mai, Santino mio? Devi venire a trovarmi o devo venire io a trovarti?
No, veniamo noi a trovarti.
Veniamo noi a trovarti, dice Alidoro, quindi va bene così, insomma. Cercheremo.
Va bene.
Va bene. Senti, Santino, allora, buona Domenica delle Palme per domani, che andrà in replica questa trasmissione, e poi per Pasqua salteremo la puntata per motivi così familiari, diciamo, e lasceremo liberi tutti i nostri ascoltatori di godere delle bellezze dei luoghi che andranno a visitare, e per addolcire i loro palati con qualche ricetta particolare. Santino, un grande augurio e sempre un grande grazie per la tua partecipazione. Va bene?
Un abbraccio a voi tutti e sempre
va bene.
Forza Lupi.
Va bene, quello è poco apprezzato dalla redazione, che non credo.
Lo so, ma io che devo fare?
Ma che ci apporta a noi, va bene, hai ragione, hai ragionissimo. Grazie ancora, Santino.
Ciao, un abbraccio a voi.
E a presto, grazie, grazie.
Ciao, ciao.
Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù.
Le ricette dello chef Santino Strizzi.
E l'abbiamo risentito, così il Santino che guarda, ci allieta con questi.
Santino, guarda, con quei fiatoni proprio.
Qualcosa di fantastico.
Io li ho assaggiati in Abruzzo, quindi sono una cosa favolosa.
Favolosa, favolosa, ma la cucina abruzzese in generale.
Provateci a farli, provateci a
ma
casa.
Ma come no, tanto pubblicheremo sulle nostre pagine Facebook anche la ricetta, anzi ha detto che mi manderà anche la video ricetta, quindi a maggior ragione dovremo provare ad assaggiare questa meravigliosa cosa. Andiamo avanti con un po' di musica e poi siamo arrivati a 10 minuti dal termine della trasmissione, fra poco, e ci risentiremo e parleremo di altre cose fra poco.
Siamo
va
qua.
Bene,
siamo
ci
qua sentiamo... contenti di sentire anche voi, ecco, quindi se voi volete telefonare
possiamo accettare delle telefonate. 8438 95 15 06. A presto con La Luna Rossa di Renzo Arbore.
ascoltando Weekend con 06 Play.
Weekend con 06 Play dalle 10 alle 12 tutti i sabato. Sabato o sabati?
Beh, se è plurale, sabati.
Sabato.
No, dici?
No, bisogna vabbè, chiamare un...
Decidi tu.
No, non c'è per problema. Me è più bello sabato.
Ti piace di più sabato e va bene sabato.
Sì, direi di sì. E poi, insomma, è la domenica in replica alla stessa ora.
Le domeniche.
Domenica.
Vabbè, insomma, va bene lo stesso.
Quello che vuoi.
Va bene, ok, perfetto.
Facciamo anarchia pura in questo caso. Sì, vediamo poi. Leggeremo su Wikipedia, perché adesso facciamo tutte le cose. Dici, che hai fatto? L'ho letto su Wikipedia, figurati. Capito? Hai parlato della Treccani, insomma. Vabbè, insomma, in generale.
Licenza poetica, dai, su una
ma
licenza
sì,
poetica.
Licenze poetiche, licenze quello che volete voi, insomma. Quindi oggi non mi stanco di ringraziare i nostri ospiti che hanno partecipato. Vado alla nostra
trasmissione, guarda, proprio ho fatto una scelta veramente perfetta.
Sì, devo dire,
anche perché si è parlato in questa, poi sarà la settimana prossima, settimana santa, settimana che ci porterà Pasqua, abbiamo parlato di arte sacra, perché poi si riferiva a dei dipinti che raffiguravano la Via Crucis. Poi si è parlato di cucina, quindi si è parlato
di salute,
e quindi abbiamo parlato
anche dell'aspetto turistico, quindi andiamo a visitare Tagliacozzo.
Vediamo con questi weekend, certo. Due weekend, il Tagliacozzo, che è una località assolutamente da vedere e da vivere.
Assolutamente vero. E poi con questo cammino dei briganti, molto molto interessante, perché c'è il cammino dei briganti e il grande cammino dei briganti che oggi inaugureranno proprio a Tagliacozzo. Stamattina credo che l'abbiano fatto già a Capistrello, per fare un pezzo di questo percorso che partirà dalla Basilicata e arriverà a Tagliacozzo e Sante Marie. Quindi veramente una bella esperienza. Il cammino dei briganti è un percorso di 100 chilometri. Questo è molto più lungo, perché dura credo 25 giorni se lo vuoi fare tutto quanto, quindi qualche centinaia di chilometri in più, insomma. Bello pesante, però per chi è allenato e per chi ha la voglia e il piacere di farlo. Il cammino, i camminatori sono una categoria molto particolare, devo dire che l'ho scoperti ormai da qualche anno, e apprezzabilissimi.
Ma
hanno... Io non molto, io amo più la bicicletta, poi avremo modo di parlare di biciclette e quant'altro, però credo che insomma il rapporto con la natura, se fatto con la filosofia del camminatore, devo dire che è molto bella, perché
è bello anche perché se stai in mezzo alla natura tu puoi vedere delle cose che stando in città non puoi vedere, anche dei piccoli dettagli, fare delle fotografie, riportarti a casa un'esperienza che poi te lo ricorderai, insomma.
Certo, indubbiamente. E devo dire che poi una cosa che mi sento di perorare è che facendo questo cammino, poi in particolare che è quel cammino dei briganti, hai il contatto con la gente del posto.
Bello.
E la scoperta di persone che vengono anche dal nord Italia è quello di rimanere quasi sconcertati dall'ospitalità, perché passi nei paesi, nei borghi che sono ormai quasi disabitati, però trovi la vecchietta che ti dà il caffè o che ti propone di mangiare un biscotto fatto da lei. Questo non è poco in un periodo poi brutto come questo che stiamo passando, dove
siamo
forse
passati dalla padella alla brace
proprio. E che dire, insomma, ci sarebbe veramente un mondo dietro per parlare di queste cose. Facciamo una cosa, noi siamo propositivi e quindi abbiamo scelto un altro brano quasi per concludere la trasmissione, di Gianni Morandi, l'ultimo, Apri tutte le porte, che deve essere un monito per tutti quanti per essere generosi e fare in modo di condividere le bellezze, non le bruttezze, le bellezze di questo paese, questo mondo, di tutto, con gli altri. La condivisione riuscirà a farci uscire forse da una situazione imbarazzante quale è quella che si è creata adesso.
Hai perfettamente ragione.
vita che lentamente è in festa, tutto quanto fino a prendere il potere e non riesci più a reagire. E ogni giorno mi sveglio e provo a dire questo è un giorno nuovo, e lo spronerò partendo da ora e da qui. Vai così, vai così, vai così, vai così. Stai andando forte, yeah. Apri tutte le porte, gioca tutte le carte, fai entrare il sole. Stai andando forte, apri tutte le porte, brucia tutte le scorte, fai entrare il sole. E quando il sole non c'è, lo cerco dentro di me. Se tu mi guardi una volta, mi basta per ore. E quando il sole va via, se tu mi fai una magia, sento tornare l'amore, l'amore, l'amore. Stai andando forte, apri tutte le porte, gioca tutte le carte, fai entrare il sole. Stai andando forte, apri tutte le porte, brucia tutte le scorte, fai entrare il sole. Il sole, il sole, il sole.
E siamo giunti al termine di questa nuova trasmissione, che andrà in replica anche domani, che è domenica, sabato, domenica, quindi prossimo. Buon sabato, buona domenica, fate voi, insomma,
riascoltateci, riascoltateci.
E poi in podcast sul nostro sito www.06play.it. Se volete scaricare la nostra app lo potete fare e potrete ascoltare 24 ore di buonissima musica. Quindi signori e signori, non ci rimane altro che
salutarvi,
augurarvi una...
e speriamo di vederci presto. Comunque è stata una bella esperienza per me, pertanto ecco, insieme a voi ecco, veramente mi sento veramente felice. Quindi buona Pasqua.
È poco?
Ma è
buona Pasqua. È veramente buona Pasqua a chi ha bisogno in questo momento di tanta pace. Pace. Pasqua è pace. E speriamo di averla al più presto. Buon tutto a tutti.
Ok, ragazzi, in gamba.
Avete ascoltato Weekend con 06 Play, un programma di Alberto Guerra e Bob Fabiani. Il sabato dalle 10 alle 12
sembra un sabato
e in replica la domenica sempre alla stessa ora.
Domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane. Al primo dindon del Giannicolo.